Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzioli, vedo che come al solito lei si nasconde dietro una pila di libri.
Sì, una pila pericolante, devo dire,
appunto,
oggi.
Appunto, veda di non farla crollare, ma sì, deve proprio prendere l'ultimo libro in fondo a tutti gli altri.
Bisogna avere il giusto colpo di polso. Ecco, volevo leggerle questo, come chiamarlo, questo mini racconto scritto nel 1937 dall'autore russo Daniil Harms.
Mi assicura che è davvero un mini racconto?
Sono poche righe, senta. C'era un uomo con i capelli rossi che non aveva né occhi né orecchie. Non aveva neppure i capelli, per cui dicevano che avevano i capelli rossi tanto per dire. Non poteva parlare perché non aveva la bocca, non aveva neanche il naso, non aveva addirittura né braccia né gambe, non aveva neanche la pancia, non aveva la schiena, non aveva la spina dorsale, non aveva l'interiora, non aveva niente. Per cui non si capisce di chi si stia parlando. Meglio allora non parlarne più.
Fazzioli, questa cosa mi ha messo un'ansia che non le dico.
Vero?
Voglio il divorzio.
Non siamo sposati.
Meno male. Mi spiega qual è il senso di questa cosa?
È un personaggio.
Ma se non esiste?
Non esiste, però esiste. Vedi, ne abbiamo appena parlato. Abbiamo detto che ha e poi che non ha i capelli rossi. Harms lo evocò nel 1937. Pensi, gli diede a suo modo vita, nonostante tutto. E oggi l'ho richiamato qui leggendo la sua storia.
O la sua non storia.
La sua non storia, ha ragione. Però vede la forza delle parole. Se uno crea un personaggio e poi lo annulla per uno scherzo surrealista, comunque nella mente di chi legge resta qualcosa, come una presenza.
Capisco dove voglia arrivare. Ed è vero, in effetti l'immaginazione vede il personaggio anche mentre l'autore lo sta smontando.
E forse è questa capacità di visione che ci contraddistingue come persone. Noi troviamo l'umano, cerchiamo l'umano come noi, anche quando è nascosto, soffocato, negato.
Oggi la vedo filosofico.
Sì, in fondo è una speranza, che le parole, almeno qualcuna di loro, possano portare alle cose. Perfino le parole che esprimono il niente.
Perfino le parole che non esistono a questo punto.
E quando le pronunci, esistono. È come, che so, farlammo.
Beriando, zaddo.
Sì, marillo, turlevole, giurlio.
La facciamo finita qui, direi che può bastare.
Gavrollo, stidiamo.
Stidiamo, ecco, Fazzioli, stidiamo che è meglio.
La parola cara. Diamo il benvenuto a Pietro Spirito, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Pietro Spirito è autore di romanzi, saggi, testi per il teatro, film, documentari, programmi radiofonici ed è giornalista per le pagine culturali del quotidiano Il Piccolo. È tradotto in varie lingue, collabora con la RAI e con varie riviste, fra le quali L'Indice. La sua opera più recente, uscita per l'editore Guanda, si intitola È notte sul confine. Qual è la parola cara di Pietro Spirito?
La parola che, diciamo, mi piace, così, che mi, come si potrebbe dire, mi attizza in qualche maniera, è la parola frontiera. È la parola frontiera che io, diciamo così, metto al contrario del confine. Il confine è qualcosa che separa, qualcosa che divide. La frontiera invece è un territorio, è un'area di sovrapposizione, no? Tra magari periferie di mondi che hanno il loro centro da un'altra parte. E sovrapposizione di mondi significa anche incrocio, commistioni di genti, quindi io abito, vivo qui nel nord-est, nell'area adriatica, che è appunto una zona di frontiera dove i confini, ahimè, ci sono stati confini divisivi, e quindi io contrappongo un po' questa idea della frontiera come luogo di arricchimento anche reciproco, del poter stare insieme, del mettere insieme anche delle diversità. Ecco, questa è la parola che amo in maniera particolare.
Sì, è interessante perché anche noi nella Svizzera italiana siamo vicini al confine e in effetti esistono delle parole derivate, i confinanti, per esempio mi viene in mente i confinanti sono autorizzati, sì, che fa un po' burocratico, e poi ci sono i frontalieri, le persone che lavorano in Svizzera e vivono in Italia, e in fondo è vero che frontaliere e frontiera sembrano avere un'apertura in più rispetto a confine che delimita.
Il confine chiude, la frontiera è un contatto con un mondo altro, forse.
Certo,
E lei ha intitolato il suo libro È notte sul confine. Immagino per ragioni anche foniche, visto che È notte sulla frontiera suona meno bene, o perché vuole proprio indagare il concetto
no,
di confine?
No, perché era proprio l'idea nel romanzo, si parla proprio del confine, un confine, siamo negli anni 70, un periodo ancora di guerra fredda da queste parti, c'è diciamo, il confine con la Jugoslavia socialista da una parte, il mondo occidentale dall'altra, quindi in quel senso è proprio un confine divisivo, quindi le avventure, ciò che accade in questo romanzo, accadono su una linea divisiva.
Sì, anche perché la frontiera di solito è mobile, basti pensare alla frontiera del Far West, che poi si spostava
infatti.
Anche a danno di altre persone, però si spostava, il confine all'idea...
La frontiera può essere anche luogo di scontro, ovviamente.
Ed è interessante anche da un punto di vista etimologico notare come, lei lo diceva, la frontiera può essere anche luogo di scontro, la radice in effetti è condivisa con fronte, ed è fronte militare.
Esatto.
Ed è interessante
fronte,
come in realtà la parola frontiera abbia perso fortunatamente quel connotato militaresco di arrivare fino lì con il fronte e quindi metterci poi la frontiera. Adesso è qualcosa veramente di più aperto. Interessante scelta, Pietro Spirito, ma il mio compito è quello di riportare tutti sulla terra, anzi sulla palude delle parole grame. Qual è la parola invece che lei non sopporta, dalla quale si tiene più lontano?
La parola dalla quale un po' mi tengo lontano, addirittura faccio anche un po' fatica a pronunciarla, è la parola consenso. Consenso è inteso come, diciamo, l'appoggio che si può dare a un potere, oppure il permesso di fare qualcosa, no? Oppure il consenso è anche la ricerca di un giudizio favorevole, no? Ecco, allora tutti questi significati che diamo alla parola consenso per me sono dannosi a chi scrive, per esempio a uno scrittore la ricerca del consenso è dannosa, lo scrittore deve invece cercare la condivisione. Ecco, condivisione io la oppongo, la metto in una parola opposta a quella di consenso, perché la condivisione invece è fare le cose insieme, di condividere, dividere le cose fra di noi, con gli altri, è sempre questa idea dello scambio, mentre invece il consenso è qualcosa che appunto evoca un potere, evoca una, no, questa idea magari quasi devo chiedere un permesso per fare o dire delle cose, oppure la ricerca a volte spasmodica di un giudizio, di voler essere accettati in qualche modo, no? Questo secondo me non piace, faccio un po' fatica anche proprio a pronunciarla.
Per non parlare poi del fastidio che sale a livelli siderali quando si pensi a tutte le volte nelle quali siamo costretti a prestare il consenso, do il mio consenso, il trattamento dei dati, le crocette, la burocrazia. Estremamente fastidiosa, ottima scelta.
Sì, anche pensando appunto a uno scrittore che debba cercare il consenso, quindi non cerca
lettori, non cerca
la curiosità.
Lo scrittore cerca la condivisione, bisogna condividere le sue storie, i suoi mondi, cerca di condividere con gli altri i suoi mondi, ma non necessariamente il consenso. Cioè l'approvazione, perché?
E quindi banniamo la parola consenso.
Io bannerei anche la parola bannare.
Sì.
Fazzoli, per cortesia.
Non me ne lascia passare una. Bandiamo la parola consenso.
Esiste bandire, perché usare
bandiamo bannare.
Lei mi vuole male, Fazzoli.
Sì, ma ho capito. Quindi buttiamo via la parola consenso,
ecco.
E teniamo invece l'apertura della frontiera. Grazie Pietro Spirito per essere stato nostro.
Grazie mille. Grazie a voi.
Sima di Kanda Paye. È bastato dire il nome della rubrica e la vedo sorridere, Pagani.
La mi vede proprio ridere per il modo in cui dice il titolo. Ogni volta aumenta
Sima di Kanda Paye.
L'enfasi, appunto. E comunque, sa che questa è una delle mie rubriche preferite,
Fazzoli. E mi fa piacere.
Onore al merito, Fazzoli, visto che inizialmente era stata una sua idea, e io confesso me ne sono un po' appropriato, raccontare la grande musica cantautorale attraverso i testi, la lingua delle canzoni.
E che cosa ci aspetta dunque dopo Nanni Svampa e la Malavita Milanese e dopo Lucio Dalla e il Mare?
Si ricorda, le dicevo che mi sarebbe piaciuto affacciarmi su Pino Daniele, ma stavo cercando il giusto approccio.
E ha trovato l'idea?
Forse. Caffè?
Grazie, lo prendo senza zucchero, ma così a metà puntata.
Ah no, Fazzoli, intendevo che il caffè è la chiave, il caffè nella musica di Pino Daniele.
Ah, beh, interessante, forse un po' scontato se mi permette, considerato quanto sia centrale il caffè nella cultura napoletana.
Ha ragione, non è originalissimo, però secondo me ne può venire fuori qualcosa di interessante.
Proceda dunque, e io metto su la cuccuma.
Ah, che parola stupenda, cuccuma. Non trova. Fa subito Casacupiello, fa subito Edoardo, malgrado sia peraltro un termine non napoletano, ma pienamente italiano.
Guardi, gliela ripeto. Cuccuma. Però lei non divaghi, avanti, Loro. Andiamo avanti.
Ha ragione. La canzone che ho scelto per aprire questo mini ciclo sul caffè in Pino Daniele è, e non poteva essere altrimenti, Natazzuli e il caffè. Direi che ne sentiamo un pezzetto e poi ne parliamo perché ce n'è da dire, mi creda.
Natazzuli e il caffè, acconciamo che chi non può sapere. E noi ti rammannanzo che ero l'ure e panza, e invece ci aiuta a buffare il caffè. Natazzuli e il caffè, che sigaretta coppa per un barè. Saizza ne palazzo, fanno cose pazze, ci girano, ci votano, ci vengono i tassi. E noi
intanto, beh, stupenda, ma intanto un po' di contesto, si sente già dal suono, siamo negli anni 70, nel 77, questo è l'album di esordio di Pino Daniele, Terra Mia. Dall'album viene tratto un singolo, come si faceva in quei tempi, lato A, Napoli, classico senza tempo, sì. Lato B, questo appunto.
Lato B, ma sai che i lati B dei 45 giri mi hanno sempre affascinato, sono quei brani non abbastanza ecumenici forse per un lato A, ma comunque belli, un po' matti.
Ha ragione.
Un po' come quella zia anticonformista che quando ti veniva a trovare ti faceva uscire dagli schemi.
Ecco, qualcosa di simile. E infatti anche qui c'è parecchio anticonformismo. Il testo, anche se la tazzulella e il caffè è quello che ci ricordiamo tutti, parla in realtà di disuguaglianze, di mafie, di corruzione. È un testo duro, di denuncia, però avvolto in una musica orecchiabile, un motivetto leggero, in cui peraltro si intravede già in filigrana il grande talento musicale di Pino Daniele.
Come una pietra rivestita di velluto.
Ma che bella immagine, Fazioli.
Grazie.
La tazza di caffè, in questo caso, è il contentino dato alla popolazione. Il caffè acconcia la bocca.
Sì.
Già questa espressione la trovo splendida. Rifà la bocca, potremmo dire, a chi non può e non deve sapere. Una tazza di caffè, insomma, per tenere buona la popolazione, e poi quella sigaretta a coppa, che significa sopra, no? Tra le labbra, che fa la rima con acconcia a bocca e che acceca di fatto la popolazione mentre chi comanda lentamente si mangia la città.
Sì, direi che il testo in effetti picchia duro.
E non è che Pino Daniele inventi niente, sono temi eterni nella società umana, che in ogni epoca trovano i loro cantori, sono i panem et circenses alla fine. Io qui le dico, ci vedo anche un po' giovenale.
Giovenale, Pino Daniele è giovenale. Devo dire che questi suoi accostamenti arditi sono sempre interessanti, dall'antica Roma alla Napoli del Novecento. E intanto siamo arrivati al caffè, caro Pagani. Il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.